Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Per questo primo incontro, che io lo pensavo una continuazione per concludere un po' la spiegazione del credo, invece ho ricevuto questo promemoria, che oggi è l'8 marzo. Non si può dimenticarlo, altrimenti non vi è nessuno. Allora, mi è stato suggerito questo titolo, La donna gradita al Signore. Che meraviglia! Allora immagino che voi tutte siete convinte e nella gioia di essere gradite al Signore. Ma la donna è gradita al Signore non perché è donna, ma perché vive nel santo timor di Dio, come dicono le Sacre Scritture. Allora io ho pensato per questo momento, catechesi, meditazione, non so come chiamarlo, ecco, di partire dalla Sacra Scrittura. Voi sapete che è proprio all'inizio della Sacra Scrittura che si racconta la creazione o come l'uomo è uscito dalle mani di Dio. E anche la donna, anche lì c'è un capitoletto. E poi succede quel che succede, che arriva il serpente, arriva il tentatore. Ma sappiamo che queste prime pagine della Bibbia non sono state scritte proprio subito prima, forse sono state scritte delle altre. E dopo la storia di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, dei patriarchi, ecco che hanno visto delle cose che si ripetevano. E allora hanno pensato, questo è lo schema, il paradigma, per dire una parola che non so neanche io cosa vuol dire, per lo schema per tutti gli uomini e tutte le donne di questo mondo. Allora cosa c'è nella vita dei patriarchi? Abramo, con chi ha a che fare? Abramo vive la sua fede in Dio. Voi lo sapete che le vicissitudini di Abramo le avete lette e rilette, ma immagino che voi siate tutti ferrati nelle Sacre Scritture, no? Che le conosciate bene. Abramo vive le sue vicissitudini con la fede in Dio, ma non altrettanto Sara. E Abramo si lascia distogliere da Sara nel vivere nella fede. Una delle occasioni è proprio quella famosa quando vedono sia Abramo che Sara che la promessa di Dio di avere un figlio si fa attendere. Ecco, arriva la tentazione, prima per Sara ancora e dopo per Abramo, la tentazione di dire sì sì, si fa attendere, ma qui se non mi do da fare io non arriva più niente, non arriva più nessuno. E allora Sara pensa, come posso darmi da fare per avere un figlio da Abramo? Chissà da chi ha imparato. Dice ad Abramo, ti do la mia schiava Agar. Il figlio che nascerà sarà mio, perché è mia schiava, quindi è mio. Ecco, allora Dio ci benedice in questo modo. Abramo si è lasciato convincere ed ecco che nasce Ismaele. Ed è stato l'inizio di dolori, di sofferenze, perché tra gelosie e invidie e lotte, e voi sapete che le lotte delle donne sono magari più di quelle degli uomini, qualche volta, è stata una fonte di guai, quella decisione di Sara per avere il figlio. Nella vita di Isacco, prende in moglie Rebecca. È andato il servo di Abramo Eliezer a trovarla, a scovarla dove abitavano i parenti di Abramo. Arriva Rebecca e l'amò. Trovò conforto dopo la morte della madre. E Rebecca, sapete, ha i due gemelli, e poi i gemelli sono cresciuti, Isacco è diventato cieco, per fortuna di Rebecca, così lei può manovrarlo, maneggiarlo come vuole lei, perché lei ha preferenze. I due figli, uno le piace di più, l'altro un po' di meno, e allora lei vuole favorire quell'uno che è Giacobbe. E allora si inventa un inganno. Non solo, ma convince, obbliga anche il figlio a mentire, a ingannare suo padre. Figlio mio, da retta a quel che ti ordino. E quando Giacobbe le risponde, ma se il padre mi maledice, se scopre che sono, ricada su di me la tua maledizione. Ma dopo qualche settimana deve dire allo stesso figlio, fuggi a Carran perché qui è pericoloso. Quindi anche qui è la moglie e la donna, la Rebecca, che fa nascere un mare di guai per il figlio che rimane, per se stessa e per il figlio che deve partire, e lei deve staccare il cordone ombelicale in questo modo violento. Giacobbe, ricordate la storia di Giacobbe, si innamora di Rachele, però il padre di Rachele, furbo, dice: ho un'altra figlia io da sposare, non la vuole nessuno perché ha gli occhi smorti. E allora, quando è ora di sollevare il velo, perché l'atto proprio del matrimonio avveniva quando lo sposo sollevava il velo con cui era coperta per quell'occasione la sposa, quando solleva gli occhi e solleva il velo, ecco gli occhi smorti. Invece che Rachele c'era sotto Lia. Mi spiace. Poi anche lì gelosie e invidie e batte la pesca. A un certo punto Rachele dice, fa come aveva fatto Sara con Abramo, la mia schiava, e dopo anche Lia, l'altra mia schiava. Finalmente Giacobbe riesce a fuggire coi 12 figli, 11, uno doveva ancora nascere, era nata una figlia, e fuggendo a quella lotta famosa, e poi però deve rispondere a Labano, che gli corre dietro e gli dice: va bene che scappi tu, ma mi hai portato via i miei dèi. E Giacobbe mai più. Lui aveva conservato la fede di suo padre, non sapeva che farsene degli dèi, anzi, guai. Chi avesse fatto una roba del genere deve morire. Chi era stato? Proprio Rachele. Però il padre non li trova, perché li ha messi sotto una cesta e lei si è seduta sopra. E poi ha detto a suo padre: non farmi alzare perché ho le mie robe. E allora non li ha trovati. Ma Giacobbe aveva detto: chi li ha deve morire. Io non voglio mescolare il paganesimo con la mia fede. con la fede del Dio di mio padre e di mio nonno. Nemmeno lui lo sa che ce li ha lei, quindi quel deve morire, chi può farlo? Era incinta di Beniamino, arrivando, prima ancora di arrivare a destinazione dove pensavano di dover arrivare, ecco che arriva il momento del parto, ma è difficile e lei muore. Nessuno ha mai detto che è il castigo di Dio per via del... La Bibbia non lo dice, ma la mettiamo lì anche questa. Lei aveva tentato di portare gli idoli in casa di suo marito e in casa propria, coi suoi figli. Allora, gli ebrei che riflettevano su queste storie vedevano che le donne sono state sempre un intralcio alla fede. Sara in quel modo, Rebecca con l'inganno, Rachele con gli idoli, sono sempre state un grosso peso, un grosso intralcio per la fede, per la vera fede. E allora, ecco, questa è un po' una storia che si ripete. E allora mettiamola giù, Adamo ed Eva. È Eva che mette accanto e poi al posto della parola di Dio mette un'altra parola. Una parola che insinua gelosia e invidia. Diventerete come dei. È il dubbio. Il dubbio sarà vero, quello che Dio ha detto, perché non posso essere io un Dio? Adamo non è meglio di lei. Accetta anche lui queste... Questo è un po' uno schema generale, perché voi sapete che Adamo e Eva non sono esistiti come uno e una, ma sono un po' la storia di tutti noi, non solo di allora, ma anche oggi e anche domani. Questo è un po' lo schema sul quale possiamo confrontare, vedere, qualche volta trovare che è proprio così anche la mia storia, la nostra storia. Eva ascolta Dio che le parla, che parla a tutti e due, ma poi arriva quel dubbio che è insinuante come il serpente, sinuoso come il serpente. Sarà vero? E invece che con questi dubbi, dando peso a questi dubbi, invece che venire gioia e felicità e una comunione più profonda, ecco il rovescio. Si vergognano l'un dell'altro, reciproca diffidenza, paura, uomo e donna. Prima è narrata la creazione dell'uomo, poi della donna. E qual è l'intenzione di Dio? Voglio fare un aiuto che gli corrisponda. Io ho letto una volta, non sono stato capace di trovare più il libro in questi giorni, una spiegazione dove diceva la traduzione non è proprio, la parola aiuto non c'è, è qualche cosa che dice sì, però non con quel senso che intendiamo noi aiuto, che vuol dire che è qualcosa di secondario che aiuta uno che ha la sua vita da vivere e allora uno gli fa un po' da servo, aiuto, no? non in questo senso, uno che gli corrisponda, si potrebbe dire qualcuno che gli stia di fronte. Allora, se uno mi sta di fronte, non è perché mi dica sempre signor sì, come certi uomini vorrebbero la loro moglie, che dica sempre signor sì, esclusi i presenti naturalmente. Allora, uno che gli stia di fronte, che vuol dire? Qualcuno che l'aiuti davvero a far che? A scoprire la volontà di Dio, a vivere quella parola che Dio dirà. Quindi è uno che può dire sì, oppure anche no, caro, guarda che Dio ha detto così, cos'ha, che noi se vogliamo vivere nel timor di Dio, non va bene quello che mi dici tu, uomo. Quindi uno che sta di fronte è uno che aiuta a realizzare i disegni di Dio. Questo è il senso più vicino alla lettera della scrittura nel libro del Genesi. Questo dovrebbe essere il posto della donna. Non di far l'uomo lei, non ha senso, perché se dopo ci sono due uomini, dov'è la tenerezza? Il Papa direbbe, dov'è l'armonia? Il Papa Francesco. Non ci sarebbe. Allora, l'uomo non è completo finché gli mancano nella sua casa, nella sua persona, nella sua vita, tutte le qualità della donna. Ma deve dirsi altrettanto, la donna ha bisogno anche lei. Quindi la presenza, la differenza dell'uomo e della donna sono un dono per essere dono reciproco. Dono l'uno all'altro. Come voi avete sempre pensato, prima che arrivino certi movimenti che hanno stravolto i modi di pensare del nostro popolo. Nella scrittura non ci presenta solo questi tre esempi di donne che non fanno il loro dovere di star di fronte all'uomo per scoprire qual è la volontà di Dio. Ma nella scrittura ci sono addirittura due libretti interi che raccontano la vicenda di una donna, una per ciascun libretto, che è proprio una meraviglia. Quella donna, la prima, lo sapete già perché voi siete esperti nella scrittura, la prima è Esther. Conoscete la sua storia? La ragazza ebrea che viene messa tra le possibili mogli da presentare a, si chiamava? Assuero, perché la regina Vasti si era ribellata a lui. Allora Esther deve prendere il posto di una ribelle e naturalmente non la prenderebbe se fosse ribelle anche lei, ma lei capisce che questo non è il suo compito di essere ribelle. Però, grazie allo zio Mardocheo, riesce a far cambiare la storia, a far cambiare le decisioni a Assuero, all'imperatore. È importante. E per questo adopera tutta la sua bellezza, che era bella, dicono. Tutti i suoi profumi, tutte le sue vesti più, e diventa così salvezza per il suo popolo, per il popolo di Israele che era già stato condannato al genocidio da parte di Aman, che non sopportava che Mardocheo non si inginocchiasse quando passava lui. Allora ha deciso e ha fatto mandare lettere col sigillo del re Assuero per la distruzione del popolo ebraico. Ester interviene e ottiene dal re un cambio di rotta, per cui è la salvatrice del popolo, ma è arrivata grazie alla preghiera sua e di suo zio e di tutto il popolo, ma anche lei, preghiera, digiuno, grazie alla sua fede. Quindi è stata la salvezza degli uomini anche, di tutto il popolo. L'altra donna, di cui la scrittura ci narra la vicenda, è Giuditta. Lei aveva saputo, era vedova, era ricca anche, bella anche lei, ma voleva rimanere fedele a suo marito anche se era morto, e non ha mai accettato le proposte dei ricchi di andare a casa loro. È rimasta sola. A un certo punto arriva l'esercito di Nabucodonosor col generale Oloferne e circonda la città e la priva dell'acqua, per cui sono condannati a morte per sete. Il capo della città, che si chiama Ozia, su pressione di tutti i capi della città, insomma, vogliono arrendersi per non essere infilzati dalle loro spade e per non morire di sete dopo. Allora lui, a malincuore, cede a queste pressioni, però dice: aspettiamo, diamo tempo a Dio 5 giorni per se entro 5 giorni non succede niente, va bene, ci consegneremo, almeno faremo gli schiavi, ma vivremo. Quando Giuditta sa queste cose, fa chiamare Ozia, non va lei da lui, ma manda a chiamare che venga da lei, tanto era una donna capace, stimata, quindi il capo viene da lei. E lei lo rimprovera. Cosa gli dice? Avete tentato Dio, vi siete posti al di sopra di Lui. Non pretendete di ipotecare i piani del Signore, dargli voi i tempi in cui deve intervenire, i 5 giorni. Vuol dire voler comandare a Dio. Attendiamo fiduciosi la salvezza che viene da Lui. E invece ringraziamo perché ci mette alla prova, come ha messo alla prova Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti gli altri. I suoi amici Dio li mette alla prova, anche noi. Vediamo se siamo capaci di superare la prova. E poi le viene in mente quello stratagemma che voi sapete, visto che anche lei era molto bella e molto desiderabile dagli uomini, difatti quanti l'avevano già adocchiata. Lei pensa: bene, grazie alla mia bellezza vedo di far qualcosa. E con la sua serva va, si presenta al campo nemico. E lì le ha inventate belle da dirgli, senza dir bugie, ma cose vere, ma che facevano al caso suo, finché una sera viene invitata a cena e quindi lui beve, lei no, perché lei ha i cibi degli ebrei, si è portata dietro, come si chiama, la saccoccia, no, per fare il picnic con la sua serva, e quindi non tocca i cibi, e gli altri restano un po', però fanno festa loro, mangiano e bevono. E anche il secondo giorno uguale, mi pare anche il terzo, sono stati 3 giorni. E finché i servi di Olofernes hanno dovuto dirgli ritirati, e lui si è ritirato volentieri nella sua stanza da letto, era ubriaco fradicio, e lei con lui, perché gli uomini cosa pensano? Lui avrà desiderato, eccetera, eccetera, e invece lei, furba, ha lasciato che si ubriachi ben bene, si è buttato sul suo letto, e a un certo punto lei ha fatto la sua preghiera, e una preghiera in più, ha tirato giù la spada di Olofernes quando sono andati fuori tutti i servi, e sapete com'è andata a finire. La sua testa l'ha messa in saccoccia, poi quatta quatta è uscita, facendo finta di niente, come se avesse finito il suo compito con dentro, e va giù per la valle, su, verso la città. Quando è vicino alla città si fa aprire. Guardate qui. E fa lei il generale della situazione, e dice lei cosa devono fare adesso. Così il campo nemico, quando si accorge che sono senza capo, sono tutti sottosopra, nessuno capisce più niente, rischiano di ammazzarsi tra di loro e scappano. E la città è salva, non solo la città, ma tutto Israele, anche le altre città, anche Gerusalemme. Per cui, benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne che sono sulla terra. Queste parole sono state dette per lei la prima volta. Siamo nell'Antico Testamento, qualche secolo prima di Gesù. Ma la storia di queste donne, voi vedete che è già una preparazione, una profezia, una preparazione per l'altra donna che verrà. Dio salva il popolo per mezzo di una donna, 2 volte, sia con Esther sia con Giuditta. Ma Dio, nelle sue intenzioni, ha questo, di salvare tutti i popoli, non solo il popolo di Israele. E allora ecco che arriva la donna che fin dall'inizio non dubita della parola di Dio, come tutte le donne del mondo rappresentate da Eva. Non dubita della parola di Dio, ma addirittura si offre a realizzarla quando dice: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. È la nuova Eva, dicono i padri della Chiesa, la nuova Eva, cioè deve essere il nuovo esempio di donna. Come Eva era l'esempio di tutte le donne del mondo, così questa è l'esempio, deve diventare l'esempio adesso di tutte le donne del mondo, che devono guardare a lei per vedere, per trovare la strada da percorrere. E così con lei al serpente è schiacciato il capo, non può più parlare, perché solo la parola di Dio risuona e viene realizzata. Schiaccia il capo al serpente, viene detto già nella profezia dell'inizio. È una donna che riconosce, condivide e ripete la lode di Giuditta. Un'altra donna riconosce e ripete la lode di Giuditta, la ripete a Maria. Benedetta tu tra le donne. È la stessa parola che era stata usata per Giuditta. Elisabetta l'adopera per Maria. Riconosce che è lei quella che cambia la storia, che salva tutto il popolo, anche gli uomini, i quali uomini dovranno vergognarsi, come quelli della città di Betulia, o Betulia, dove era Giuditta, è stata una donna a tirarci fuori dai guai. Così adesso tutto il mondo deve dire: è una donna che ci tira fuori dai guai, perché lei, la parola di Dio, l'ha trattata sempre come parola di Dio. Non l'ha mai messa sotto i piedi. È una donna nuova, diversa, non ripete la disobbedienza di Eva. E come nuova Eva sta davanti all'uomo Gesù, al nuovo Adamo, e sta davanti per essergli di aiuto a scoprire la volontà di Dio. Vi ricordate quando a Cana dice: non hanno vino? È lei che aiuta Gesù a scoprire la volontà di Dio per lui. E anche ai servi dice: lei che comanda, fate quello che lui vi dirà. Lei che comanda, lei che dice. Anche la rivediamo in mezzo ai parenti, che sono fuori, perché non riescono a entrare, c'è troppa gente, sono fuori. E cosa dicono? Lui è fuori di sé. Avete mai badato a questa parola, fuori? Loro erano fuori e di lui dicevano: è fuori di sé. E Maria era con loro. Perché? Avrà pensato anche lei: lui è fuori di sé? Lei che custodiva sempre nel suo cuore quelle parole famose, quelle dell'angelo e degli angeli e dei pastori, dei magi, di Simeone, di Anna, e anche quelle di Gesù pronunciate a 12 anni, le custodiva nel suo cuore. La parola di Dio, questa parola di Dio, lei l'aveva immagazzinata così bene che non se la lasciava mai portar via. Allora, sono sicuro, Maria è rimasta coi suoi parenti, perché non vadano perduti. Come Gesù si è messo con i peccatori nel Giordano, così Maria è rimasta coi suoi parenti anche quando erano fuori dei gangheri loro. Così loro hanno qualcuno da cui imparare, possono, c'è una che li salva. E finalmente anche sulla croce è presente, tanto che Gesù le può consegnare la Chiesa. Lì in quel momento non c'era solo una rappresentanza della Chiesa. Ecco tuo figlio. Giovanni è un uomo, ma Gesù lo consegna a lei, perché lei lo ami come madre. Gesù la sceglie come maestra per la sua chiesa. Ecco tuo figlio, una madre insegna. Ecco tua madre, allora lui deve imparare qualcosa. La consegna come maestra per la chiesa. Ne troviamo ancora donne, andiamo avanti negli Atti degli Apostoli, proprio nella chiesa, e troviamo una donna ebrea che era in mezzo al gruppo delle donne che si trovavano lungo il fiume a pregare, perché non c'era una sinagoga in quella città, e allora è Lidia, ve la ricordate? Conoscete Lidia? E San Paolo cosa dice? Ci costrinse a rimanere da lei, andare in casa sua. Ci costrinse. Ecco una che diventa cristiana e che diventa preziosa per tutta la Chiesa di quel momento, di quella città. E quando San Paolo saluta i Romani, lui conosce già 9 donne che sono a Roma, 9 cristiane, e le chiama per nome, e di alcune di loro cosa dice? Hanno faticato nel Signore. Che bello! È la lode che lui fa di queste donne. Hanno faticato nel Signore. E una in particolare, la madre di Rufo, di quella dice, è madre anche per me. Quindi scopriamo anche da questi piccoli particolari la preziosità della presenza della donna nella Chiesa. Non è una presenza, solo presenza, ma hanno faticato nel Signore, cioè è operosa, operante nella Chiesa. Poi, se andiamo avanti nella storia della Chiesa, non si finisce più, a cominciare da Santa Maria Egiziaca, che era... Si parla tanto dei monaci del deserto, ma lei li superava. Era anche lei una che viveva la stessa vita dei... E poi Santa Monica. Non ci sarebbe Sant'Agostino se non ci fosse stata Santa Monica. La Macrina anziana e la Macrina giovane, nonna e nipotina. Santa Macrina, che è nonna di San Gregorio di Nissa, di San Basilio, di San Pietro di Sebaste, di Santa Macrina la giovane, sorella di questi qui. Una famiglia di santi, 3 vescovi, e una lei, la Macrina, la giovane, monaca, ma avevano la nonna, Santa Macrina l'anziana. Santa Scolastica, preziosa per San Benedetto. Santa Chiara, una presenza importante per San Francesco e per la Chiesa del tempo, non solo del tempo, anche di oggi. Santa Caterina da Siena, patrona d'Europa. Ma a parte quello, è morta a 33 anni, quindi pensate un po' che donna, che andava sul patibolo a raccogliere la testa dei decapitati, e la volevano lei quelli che venivano decapitati, che poi le ha cantate anche ai papi di quei tempi. Santa Giovanna di Chantal, anche fondatrice, eccetera, e poi ce n'è un'infinità. Santa Francesca Romana, l'Angela Merici, la Teresa, Santa Teresa di Gesù, e poi tutte le Terese sante dei suoi monasteri, fino a Santa Teresa del Gesù Bambino e Santa Miriam di Gesù Crocifisso, che vengono dai suoi monasteri, importanti per il popolo, che hanno una parola più convincente, più autorevole, che non le autorità. Queste donne non sono mai state né prete né vescovo, ma la loro presenza era più incisiva nella Chiesa che non i preti e i vescovi. Non sempre, ma moltissime volte. Non hanno titoli di autorità, ma sono più autorevoli e cambiano la storia della Chiesa e dell'umanità. Possiamo citare anche, per dirne una, che avete conosciuto, Teresa di Calcutta. Anche lei, andavano a interrogarla i preti e i vescovi. Quel padre che viene indiano, che c'è, che serve alla nostra casa di riposo, ha collaborato con lei e riceveva da lei istruzione quando lui dirigeva i gruppi di giovani o gruppi Caritas in India. Allora, con tutta sta carrellata di donne sante, cosa succede? La donna che teme il Signore, la donna gradita al Signore, non deve mai dimenticare che il tentatore non risparmia le donne. Quindi deve stare umile e sempre vigilante, perché non è detto che una, perché è donna, è già una Santa Teresa o una Santa Macrina. Il tentatore non risparmia nessuno, neanche le donne. Questo dobbiamo ricordarcelo per rimanere umili, perché se siamo umili, lo sapete, ve l'ho già detto, sulla strada dell'umiltà il diavolo non vi viene dietro. Siete sagge? Umiltà. Perché la storia è piena di donne che hanno rovinato la fede degli uomini. Di quelle vi ho citato solo le prime tre, ma ci sarebbe un elenco che può continuare, ma non è il caso. Non solo non dimenticare mai che il tentatore c'è anche per le donne, ma soprattutto ricordiamo che il Signore le adopera per iniziare o per portare avanti le cose più grandi e più belle, come ha fatto con Esther, Giuditta, molto di più con Maria e poi tutte quelle sante che abbiamo ricordato. Il Signore ha adoperato sempre le donne per le sue grandi opere. Qualcuno di voi mi ha detto anche: non dimenticarti di leggere quello che dice nei proverbi, l'autore del libro dei Proverbi. Una donna forte, chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle è il suo valore. In lei confida il cuore del marito, non verrà a mancargli il profitto, gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita. E poi avanti e avanti fa tutto l'elogio, non sa come fare a lodare la donna che teme il Signore. È una bella pagina lunga, bella da leggere, ma non è l'unica, ce ne sono delle altre. Fortunato il marito di una brava moglie, il numero dei suoi giorni sarà doppio. Una donna valorosa è la gioia del marito, egli passerà in pace i suoi anni. Una brava moglie è davvero una fortuna, viene assegnata a chi teme il Signore. Ricco o povero, il suo cuore è contento, in ogni circostanza il suo volto è gioioso. Ma poi continua anche: di tre cose il mio cuore ha paura e per la quarta sono spaventato. E qual è la quarta? Crepa cuore e lutto è una donna gelosa d'un'altra. Il flagello della sua lingua fa presa su tutti. Giogo di buoi sconnesso è una cattiva moglie. Ma lasciamolo stare questo. Tanto per dire che dobbiamo sempre tener conto che non è automatico che la donna, perché è donna, è già santa. Fa il suo cammino come tutti, anche come tutti gli uomini, anche. Per concludere, appunto, uomo e donna. Guai se ci mettiamo a fare i confronti, perché non ci sono per questo, ma ci sono perché siano l'uno un dono per l'altro. Proprio come anche gli uomini tra uomini sono diversi uno dall'altro, le donne tra di loro sono diverse. Se una ha delle doti è per completare, per essere un dono anche per l'altra, così gli uomini, uno è diverso da un altro, così sono un dono l'uno per l'altro, così uomo e donna. Non deve esserci contrapposizione o far la gara a chi è, ma vedere sempre l'intenzione di Dio. Ognuno deve riconoscere le proprie carenze e ognuno donare le proprie ricchezze. E anche quelli che, uomo e donna che si sposano, marito e moglie, riconoscono ognuno la propria incapacità e carenza, dona la propria ricchezza in vista di una famiglia completa, che sia un luogo di vera educazione e formazione dei figli. E l'uomo e la donna non si guardano a dire: tu devi essere il mio piacere, io devo essere il tuo piacere. No, noi dobbiamo essere costruttori della vita di questi altri che il Signore ci affida. Quando c'è troppo sottolineato la parola io, lì c'è malattia, perché diventa narcisismo. Ognuno guarda a se stesso, le proprie comodità, il proprio piacere, le proprie soddisfazioni. E l'altro allora diventa uno schiavo, uno strumento, diventa un mezzo, e allora si comincia a guardare fuori perché non soddisfa più e non è più un luogo adatto per la crescita di una vita nuova. Per cui mai usare l'io, ma sempre il noi nella famiglia. Concludo davvero adesso con una parola che mi ha mandato stamattina mia sorella di Papa Francesco, il quale dice così: quando non c'è la donna, manca l'armonia. La donna è per portare l'armonia. L'uomo non porta l'armonia. La donna insegna ad amare, ad accarezzare, porta tenerezza. È l'armonia, la poesia, la bellezza, la donna. Dio ha creato la donna perché noi tutti avessimo una madre. E questo mi ha fatto venire in mente che a casa mia eravamo tre uomini e tre donne. Ma io non ho mai pensato che sono donne. Era mia mamma, era mia sorella. Questo è il nostro. Se noi vediamo perché vedere che una è la mamma è una ricchezza, io ho bisogno, non è una donna, che allora come dire è un'estranea. Non le ho mai calcolate donne, ma la mamma e le sorelle, che non era solo mamma per me, ma anche per i miei fratelli. E questo è il bello. Allora, la donna gradita al Signore, com'è? Tiratela fuori voi da tutto questo insieme di passi della Scrittura. Ce ne potrebbero essere tanti altri, ma credo che bastano. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.